Nella lezione precedente abbiamo visto l'esempio della slide numero 1 come addendum alla slide 48, che era l'esempio di questa procedura foglia, quindi di un sottoprogramma, e questo ci ha dato la possibilità di riflettere sulla problematica del salvataggio dei registri e del ripristino degli stessi quando si ritorna al programma chiamante. È stata anche l'occasione per introdurre la convenzione d'uso dei registri che abbiamo discusso e che ci ha fatto capire come i registri del processore in qualche modo siano divisi in due macro blocchi, uno di libero utilizzo da parte del main program e l'altro di libero utilizzo da parte del sottoprogramma. Come potete immaginare, come vi ho già detto, quando le chiamate diventano nidificate, ovviamente le cose si complicano. E si complicano ancora di più quando ci troviamo davanti a chiamate ricorsive, quindi a un sottoprogramma che al suo interno richiama una copia di se stesso, un clone di se stesso, potremmo dire. Classico è l'esempio del fattoriale. Allora, nelle slide dall'addendum numero 2 all'addendum numero 8, alla slide 48 che trovate nel file delle slide aggiuntive, vi viene proposto il calcolo del fattoriale nella sua forma ricorsiva. Questo esempio per il momento non lo vediamo, non lo analizziamo, perché vi dico fin d'ora che è un esempio particolarmente complesso, la cui comprensione richiede grandissima attenzione. Rimandiamo l'analisi di questo programma verso la fine delle nostre lezioni, quando capiremo meglio se abbiamo tempo a sufficienza da dedicare all'esame di questo esempio, altrimenti lo lasceremo come argomento non trattato perché non è di grande interesse nel proseguo delle nostre lezioni. Vi prego quindi di passare all'addendum numero 9, alla slide 48, che di fatto è la slide numero 12 dell'insieme di slide aggiuntive. Qui vedete un esempio, ma prima di commentare l'esempio comprenderemo insieme le motivazioni che ci portano ad analizzarlo. Quando i calcolatori sono stati inventati, proposti sul mercato, è chiaro che la prima applicazione a cui si è pensato è stato quello di far effettuare dei calcoli in maniera rapida, in maniera efficiente. Ma quando i calcolatori hanno cominciato ad essere disponibili a una platea di utilizzatori sempre più ampia, ci si è resi conto che era indispensabile utilizzarli anche per elaborare dei testi, per trattare messaggi e così via. Quindi, come voi sapete, nacque il problema di rappresentare con gli zeri e gli uni, che sono l'unica entità che il calcolatore sa gestire, anche informazioni di tipo alfabetico, quindi caratteri alfabetici e numerici. E quindi sapete che venne introdotto il codice ASCII o ASCII code, quindi che sta per American Standard Code for Information Interchange, è il codice di gran lunga il più utilizzato, anche se adesso comincia a vedersi sempre più spesso il codice che si chiama Unicode, che voi conoscete. Il codice ASCII, come sapete, prevede che ogni simbolo alfabetico, le lettere maiuscole e minuscole, i simboli di interpunzione, i caratteri numerici e alcuni caratteri, bene o male, speciali, come possono essere l'invio, il carriage return e così via, il bell, il beep che sentiamo quando accade qualcosa nei programmi in esecuzione, tutti questi caratteri vengono rappresentati con 8 bit. La domanda che ci poniamo è la seguente: se noi carichiamo un programma all'interno della memoria, potremmo leggere ogni singolo carattere da 8 bit usando le istruzioni di load word o magari scriverlo usando le istruzioni di store word. Ma questo chiaramente porterebbe a un uso particolarmente inefficiente della memoria, perché a fronte di un'informazione di interesse pari a 8 bit, quindi un solo byte, noi leggeremmo, scriveremmo 32 bit, quindi ovviamente 4 byte. L'elaborazione dei testi è talmente diffusa che ha consigliato i progettisti del MIPS a proporre delle nuove istruzioni, apposite che permettono di trasferire i byte. In analogia con quanto visto per le word, queste istruzioni si chiameranno load byte, nel caso in cui si voglia leggere dalla memoria, oppure store byte, nel caso in cui si voglia scrivere in memoria. Capite che load byte vuol dire prendo dall'informazione il contenuto di una cella, il cui indirizzo è ottenuto come somma di un valore contenuto in un registro, del puntatore contenuto in un registro e di uno spostamento. Raggiunta la casella di interesse, leggo il valore, questo valore lo inserisco negli 8 bit meno significativi di un registro, quindi quelli all'estrema destra nell'ipotetica scrittura sequenziale dei byte. Viceversa, la store byte permetterà di prendere gli 8 bit meno significativi di un registro e scriverli in memoria, quindi collocarli in memoria nella posizione indicata dall'indirizzo. Quindi possiamo semplicemente copiare, effettuando copiare da una posizione a un'altra, effettuando una load byte che permette di leggere e una store byte che ci permette di scrivere. E in fondo questo è quello che vedremo nell'esempio che fra poco vi proporrò e commenteremo. Vi devo però far notare alcune cose. La prima è questa. Sappiamo che la memoria è organizzata a byte. E sappiamo che quando dobbiamo leggere delle word dovremo rispettare il vincolo di lineamento, perché dovremo prendere 4 byte, ma non 4 byte qualsiasi, 4 byte che siano il primo gruppo di 4, il secondo gruppo di 4, il terzo e così via. Quindi sappiamo che l'indirizzo che genereremo nell'istruzione di load word e store word deve essere necessariamente un numero multiplo di 4, per prendere correttamente i 4 byte di cui una word si compone, e non piuttosto l'ultimo di una word e i successivi 3 della word successiva. Quando leggiamo, scriviamo in memoria, quando leggiamo byte dalla memoria, scriviamo byte in memoria, il problema non esiste. Qualunque posizione può essere raggiunta perché la memoria è organizzata a byte e quindi restituisce esattamente gli 8 bit di nostro interesse. L'altra cosa su cui volevo farvi riflettere è che quando leggiamo 8 bit non è detto che stiamo leggendo necessariamente dei caratteri hash. Potremmo ad esempio decidere di leggere o di scrivere delle informazioni che sono rappresentate in maniera adeguata, con una precisione adeguata, in maniera corretta, con soltanto 8 bit. Voglio fare un esempio. Immaginiamo di avere un forno domestico, di quelli che usiamo in casa. E supponiamo di dover leggere la temperatura istantanea del forno. Allora, il forno ha una variabilità di funzionamento da 20 gradi a 250, immaginiamo. Quindi una variabilità che al massimo è 250 valori diversi. Capite che avere una precisione di 1 grado nella misura è fin sovrabbondante rispetto all'applicazione di cui stiamo parlando. Quindi, se avremo un sensore che misura con la precisione di 1 grado la nostra temperatura, vorrà dire che con 8 bit riusciremo in maniera ben adeguata a misurare la temperatura del forno che noi in qualche maniera dobbiamo, per esempio, controllare. Non c'è nessuna ragione per quantizzare con una precisione maggiore, nell'esempio che ho citato, e quindi non c'è nessuna ragione di dedicare più di 8 bit, 16, 20, 24, 32 addirittura, per rappresentare un'informazione di questo tipo che non ha nessuna ragione di essere ultra accurata con una precisione particolarmente spinta. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: quando leggiamo dalla memoria, noi con la load byte leggiamo un singolo byte, quindi solo 8 bit, che vanno a riempire gli 8 bit bassi di un registro. Ma la domanda è: e per i 24 bit alti? Perché stiamo trasferendo da un'entità piccola andando a collocare all'interno di un'entità grande. Quindi la domanda che ci poniamo è: i 24 bit alti del registro, che valore assumeranno? Qualcuno di voi potrebbe dirmi: potrebbero mantenere i 24 bit del valore precedentemente caricato in un registro. Non è un approccio significativo perché altrimenti in questo caso avremmo 24 bit di un'informazione vecchia e 8 bit di un'informazione nuova. No, proprio no, non possiamo lavorare così perché se poi vorremmo fare dei confronti, delle operazioni, non possiamo avere un pezzo di dato vecchio e un pezzo di dato nuovo, assolutamente deprecabile. L'altra ipotesi è quella di riempire gli zeri. Sicuramente a qualcuno di voi verrà in mente, vabbè, se il mio numero si rappresenta correttamente con 8 bit, i bit mancanti immagino che siano zeri. Va bene sempre? E ahimè non va bene sempre, perché questo approccio sarà proficuo, sarà adeguato quando noi decideremo di leggere un carattere, per esempio. Allora io dico leggo la maiuscola in esadecimale si rappresenta con 41, quindi 0100001, che vuol dire 65 decimale. Nei bit alti avremo interesse ad avere 0. Nulla cambia se immaginiamo di leggere un numero che è in valore assoluto. Un numero in valore assoluto composto da 8 bit. Se lo tratto come un'entità 16 bit, avrà negli 8 bit più significativi degli zeri. Quindi potete immaginare che leggere un numero in valore assoluto, che ne so, 255, tutti uni, se vado a rappresentarlo non con 8 bit, ma con 16 bit, sarà un numero composto da 8 zeri seguiti da 8 uni. E quindi su 32 bit, 24 zeri e 8 uni. Vi pongo ora però la seguente domanda. Proviamo a immaginare di dover caricare un numero dotato di segno, e quindi in particolare un numero in complemento 2. Questo numero sia da 8 bit e quindi mi permette di rappresentare numeri che vanno da meno 128 fino a più 127. Se il numero è positivo, sappiamo che il numero inizia con 0. Quindi 127, 0 seguito da 7 uni. Anteporre 24 zeri vuol dire che il numero sempre 127 positivo rimane e quindi problemi non ce ne sono. Ma provate a immaginare che il numero che noi abbiamo sia un numero negativo. Immaginiamo che sia composto da tutti uni. Tutti uni sappiamo che in complemento 2 vuol dire meno 1. Allora, 8 uni su un numero composto da 8 bit vuol dire meno 1. Ma la domanda è, su un numero composto da 32 bit, se avremo anteposto 24 zeri, che valore assume? Che valore è 24 zeri seguito da 8 uni? Ahimè, siccome il bit più significativo, quello di fatto di segno, è il bit di peso 31, questo numero sarà più 255. Quindi, ahimè, leggendo con la load byte, avremo caricato 8 bit, ma se avremo avuto la sfortuna di caricare nei 24 bit alti tutti 0, avremo modificato il valore del nostro numero, che invece che rappresentare meno 1, rappresenterà più 255. Posso fare un altro esempio? 1 seguito da tutti 0. Su 8 bit vuol dire meno 128, ma 24 zeri e poi 1 e 7 zeri ulteriori non vuol dire meno 128, vuol dire, ahimè, più 128. Quindi abbiamo cambiato il numero. Io potrei chiedervi, provate a ricordare mentalmente, come si rappresenta meno 1 su 32 bit? 32 bit a 1, per come è definita la rappresentazione in complemento alla base, perché sappiamo che meno 1 si rappresenta con quello che manca a questo numero per arrivare a 2 alla 32. Quindi 2 alla 32 meno 1 fa 2 alla 32 meno 1, che è un numero che si rappresenta con tutti uni. Capite che io rappresento meno 1 con un numero n di bit pari a 1 tutti quanti. Se questo numero cresce, sempre tutti uni sarà la sua rappresentazione in complemento alla base. Vi propongo il numero meno 128, 1 seguito da 7 zeri. Ma quando noi andremo a rappresentare meno 128 su 32 bit, quello che accadrà è che rappresenteremo questo numero come 25 uni seguiti da 7 zeri. Allora, quello che vi sto dicendo ci fa capire una cosa molto importante, e cioè che quando stiamo rappresentando un numero in complemento a 2, quindi un numero che implicitamente ingloba al suo interno il segno, il modo per rappresentarlo su un numero più ampio di bit è semplicemente quello di prendere il bit più significativo e tirarcelo dietro, andare a ricopiarlo nei bit aggiuntivi che avremo a disposizione, così che un numero positivo vedrà comparire tanti zeri davanti nelle nuove cifre aggiunte, un numero negativo tanti uni davanti. Ma la cosa più importante che vorrei farvi notare, su cui vi invito a riflettere, è la seguente. Non è cambiato il significato del numero. Abbiamo cambiato il numero di bit dedicati. Questa operazione si chiama estensione del segno. Quando noi leggeremo dei byte, noi andremo a collocare negli 8 bit meno significativi del nostro numero quello che abbiamo ricevuto dalla memoria. Ma quello che abbiamo ricevuto dalla memoria, un byte, andrà in un contenitore che di byte ne contiene 4. Allora, nei 3 byte più alti avremo la comodità di copiare il segno del numero, perché vorrà dire che se stiamo lavorando in complemento a 2, abbiamo mantenuto inalterato il valore letto dalla memoria, anche se lo abbiamo rappresentato con più bit. Quindi, mi raccomando, per concludere, fate attenzione a questa operazione. Questa operazione ci fa capire il perché di load byte ne esistono di due tipi. Load byte, che vuol dire che sto leggendo un numero in complemento a 2, e che mi serve estendere il segno per mantenere inalterato il valore appena letto. Ma esisterà una nuova istruzione che si chiama load byte unsigned. La sigla è sta per la sigla è LBU. Unsigned vuol dire stiamo trattando numeri senza segno, numeri in valore assoluto. Ovviamente in questa categoria rientrano i caratteri, rientra la rappresentazione dei caratteri in codifica ASCII, dove non abbiamo segno. In questo caso l'istruzione non estende il segno, ma nei 24 bit più alti andrà a collocare identicamente zeri. Vi prego di fare molta attenzione quando scriverete i vostri programmi, perché se leggeremo dei valori piccoli, questi valori avranno i bit più alti a 0 e quindi estendere il segno come richiede la load byte o non estenderlo come di fatto fa la load byte unsigned darà luogo allo stesso risultato all'interno del registro. Ahimè, quando leggeremo numeri più grandi che cominciano con un 1, per esempio nella codifica ASCII, le lettere accentate, e se noi usiamo load byte, quell'1 viene tirato a riempire i 24 bit mancanti e potremmo commettere un errore grossolano di cui, ahimè, in fase di collaudo magari ci accorgeremo solo nella lettura di alcuni caratteri e non di altri. Quindi due istruzioni distinte, load byte, load byte unsigned. La domanda che vi devo porre è la seguente: ma quando andiamo a considerare l'operazione duale, la scrittura in memoria, abbiamo lo stesso problema o no? La risposta è no, non abbiamo lo stesso problema. Perché? Perché la scrittura in memoria prende da un'entità grande una porzione dal registro e va a collocare questa informazione in un contenitore, in una cella di memoria di uguale dimensione. Quindi noi nella load byte leggiamo 8 bit che vanno in un registro 32. Quando facciamo la store, noi prendiamo bit dei 32, quelli meno significativi del registro, e li collochiamo in un contenitore da 8 bit. Quindi non stupitevi del fatto che noi avremo una sola istruzione di store di byte, che si chiama store byte, perché in questo caso non dobbiamo estendere niente. Stiamo prendendo una parte di un'entità grande e la stiamo collocando in un'entità di pari dimensione. Quindi nel computo delle varie istruzioni che incontreremo nelle nostre tabelle riepilogative, sul libro spesso, ma anche nel corso delle nostre lezioni, non dovrete stupirvi che il numero di operazioni di lettura che noi incontreremo sarà diverso dal numero di istruzioni di scrittura. Perché quando leggeremo una Word, scriveremo load Word. Quando scriveremo una Word, scriveremo store Word. Una lettura, una scrittura. Ma quando la dimensione è più piccola, avremo due possibili letture. Load byte unsigned, a fronte di una sola scrittura, store byte. L'estensione del segno che vi ho proposto, comunque, è un argomento che andremo a trattare, che riprenderemo un po' più avanti nel corso delle nostre lezioni. Quindi avremo modo di ritornare su questo argomento e di riaffrontarlo e magari anche di vedere le slide predisposte da Hennessy e Patterson, come propongono questa problematica. Vi invito, soprattutto se vi capiterà di voler scrivere dei programmi che gestiscono delle stringhe di caratteri, dei testi e così via, a riprendere in considerazione la tabella dei codici hash, che è a fondamenti formati che abbiamo visto, perché questa tabella in qualche maniera ci deve essere familiare, e vi dico fin d'ora che sarà abbastanza semplice, anzi è veramente molto semplice, passare da una lettera maiuscola a una lettera minuscola normale, perché queste nella codifica hash differiscono per 32 come valore decimale, che in esadecimale vuol dire 20. Quindi vedremo che la maiuscola e la minuscola differiscono per un unico bit, come ogni altra lettera. Quindi la U maiuscola e la U minuscola, la U maiuscola è 55 esadecimale, la U minuscola è 75 esadecimale. Quindi vedremo che solo un bit differenzierà le maiuscole dalle minuscole, e questo sarà particolarmente utile da tenere in conto quando vorremmo realizzare dei programmi che siano, come si dice, case insensitive, non dipendenti dal fatto che abbiamo bloccato il maiuscolo e il minuscolo nella nostra tastiera, e quindi quando equipareremo le maiuscole alle minuscole e viceversa. Prima di vedere l'esempio proposto nella slide che vi ho anticipato, volevo anche ricordarvi che quando si tratta di rappresentare dei caratteri alfabetici, si può utilizzare anche la codifica Unicode. La codifica Unicode è una codifica che permette di rappresentare molti più simboli rispetto a quelli utilizzati nel codice hash. In particolare ci permetterà di rappresentare le lettere, di fatto i simboli usati, le lettere usate in qualunque lingua utilizzata al mondo. Come sapete, la codifica Unicode richiede più bit. Tipicamente esiste l'Unicode a 16 bit, esistono anche versioni di Unicode con più di 26, di 16 bit, quindi 24 bit. Quella più preferentemente utilizzata ne usa 16. Non vi stupirà che avremo la possibilità di utilizzare istruzioni ad hoc per questo. Ovviamente il nome sarà Load Half Word e la sigla sarà LH, Store Half Word, e la sigla sarà SH. Ancora una volta, nessun problema si presenta se vorremmo scrivere all'interno della memoria a partire da un registro, perché prenderemo 2 byte, 2 byte meno significativi del registro, e li collocheremo in memoria in una posizione congrua, quindi di pari dimensione. Viceversa, quando leggeremo dalla memoria un Half Word, leggeremo 2 byte, questi byte andranno a finire nei 2 byte meno significativi del registro destinazione, ma siccome il registro si compone di 32 bit, avremo il problema di cosa collocare nei 2 byte più alti. E quindi non ci stupirà incontrare due varianti della load half word. Load half word, che vuol dire LH è la sigla, che vuol dire leggo un numero in complemento 2. Load half word unsigned, che vuol dire leggo un numero da 16 bit che è senza segno, quindi è un numero in valore assoluto, o magari è un numero nella codifica Unicode, per la quale non ha nessun senso replicare nei 16 bit alti del registro il bit più significativo dei 16 che abbiamo appena letto. Quanto detto per la lettura e scrittura di half word per i codici Unicode si replica pari pari per la lettura e scrittura di numeri che potrebbero rappresentare grandezze fisiche con una precisione ragionalmente accurata, quindi con 16 bit. Anche in questa situazione fruiremo proficuamente le due varianti della load half word, perché leggeremo attraverso l'istruzione load LH, load half word, numeri in complemento 2, per i quali effettueremo l'operazione di estensione del segno per rendere identica la rappresentazione del numero anche se con più bit, quindi per non alterare il valore del numero letto. Oppure potremo utilizzare l'istruzione load half word unsigned quando dovremo gestire numeri in valore assoluto e quindi avremo l'esigenza di collocare nei 16 bit più alti del mio registro tutti i zeri, ancora una volta per preservare, per mantenere il significato del numero che abbiamo letto. Un'ultima considerazione riguarda gli indirizzi di memoria a cui andare. Avevamo detto che quando leggo o scrivo Word, i nostri indirizzi devono essere multipli di 4, perché le mie Word utilizzano 4 byte e devo andare di 4 in 4 per non cadere a cavallo fra due Word differenti. Abbiamo detto che quando leggo byte il problema non esiste. Qualunque byte può essere letto dalla memoria o scritto in memoria. Quando lavoreremo con le half Word, non vi stupirà che il vincolinamento anche questa volta deve essere soddisfatto, ma non violare il vincolo di allineamento vorrà dire aver prodotto indirizzi che siano multipli di 2. Quindi i indirizzi multipli di 2 saranno adatti per leggere in memoria o scrivere in memoria half word. Avere un indirizzo non allineato vuol dire che non è multiplo di 2 e vorrebbe dire che stiamo andando a leggere o a scrivere un byte di un half word e un altro byte, quello dell'half word attigua, ovviamente commettendo un errore. Questa tipologia di errore, se verrà commessa, per fortuna ci verrà segnalata dall'ambiente di collaudo che ci darà un messaggio di errore, una diagnostica che dirà: attenzione, nel leggere in memoria o nello scrivere in memoria, stai cercando di prendere un pezzo di qua, un pezzo di là e non è consentito. Quindi ci dà in modo un po' più formale unaligned address, indirizzo non allineato nell'operazione che stiamo svolgendo. Prima di analizzare il programma presente alla slide aggiuntiva numero 12 come addendum 9 alla slide 48, volevo solo ricordarvi qualcosa di importante del codice ASCII e della gestione delle stringhe. Ricordate che il codice ASCII è presente in due versioni, l'ASCII standard che richiede 7 bit e che rappresenta i caratteri alfabetici, i numeri, eccetera, ma non rappresenta, ad esempio, le lettere accentate e alcuni simboli speciali come pi greco, epsilon e così via. Il codice ASCII standard spesso viene completato col bit di parità, perché sappiamo che 7 non è un numero intero per quanto riguarda la gestione di informazioni, 8 è ovviamente molto frequente, e quindi si aggiunge un bit di parità per rendere il codice ridondante e permettere la rilevazione degli errori. Esiste però anche il codice ASCII esteso. Il codice ASCII esteso utilizza 8 bit e quindi rappresenta, oltre ai 128 simboli, standard ne rappresenta 128 ulteriori. Questi nuovi 128 simboli nella codifica vedono nel bit più significativo, nel bit di peso 7, un 1, e sono quelli critici nel caso in cui si commette una lettura con l'istruzione load byte, che sarebbe sbagliata perché estendendo il segno ricopierebbe quest'1 anche nei 24 bit più significativi del registro. L'altra cosa da ricordare è che i caratteri normalmente vengono raggruppati in stringhe che sono composte, che prevedono la presenza di un numero variabile di caratteri. Per rappresentare la stringa esistono sostanzialmente tre possibilità, l'ultima delle quali è quella più comune ed è quella che useremo anche noi. La prima soluzione prevede che il primo elemento della stringa contenga la lunghezza della stessa. Una seconda possibilità è avere una variabile d'appoggio, magari un registro, che indichi la lunghezza della stringa. L'ultima possibilità, invece, è che la stringa sia conclusa, sia terminata da un opportuno carattere di fine stringa. Questa è la soluzione adottata dal linguaggio C e di fatto le stringhe vengono concluse col simbolo null, come voi sapete, dove null è codificato in hash con tutti i zeri. Quindi anche nell'esempio che fra un momento commenteremo si adotta questa soluzione. Andiamo ora ad analizzare la slide numero 12, in cui, come vedete, nel linguaggio C viene proposta un'operazione di string copy, di copiatura di stringa, che quindi copia la stringa denominata y in quella denominata x. In questa trasparenza troverete tre istruzioni indicate in rosso, che sono quelle che già vi avevo anticipato e che meglio dettaglieremo tra poco. Sono istruzioni di somma in cui utilizzeremo due registri, uno come destinatario dell'informazione, uno come operando, ma useremo anche una costante immediata presente nell'istruzione stessa, e questa costante, come potete immaginare, occupa i 16 bit del formato I. L'altra cosa che vi invito a notare è la troverete anche in altre trasparenze, qualcosa indicato in blu, e sono piccoli errori che nell'esempio originale del testo, erano presenti. Allora, come abbiamo già visto in altri esempi, cominciamo ad analizzare innanzitutto la riga conclusiva della slide, in cui vedete che viene detto che l'indirizzo della stringa X, quella in cui vogliamo fare il travaso, sarà passato al sottoprogramma nel registro A0 e l'indirizzo di Y invece sarà passato nel registro A1. Non ci stupisce che vengano utilizzati A0 e A1, che per la convenzione che abbiamo anticipato sono i registri attraverso i quali vengono passati i parametri dal programma chiamante al programma chiamato. Si è deciso in questo programma di utilizzare come registro d'appoggio per l'indice I all'interno del vettore da scandire, il registro S0. Allora, come potete immaginare, avendo deciso di utilizzare S0, che è un registro preservato e che quindi deve essere riportato al programma chiamante così come è arrivato, con il valore invariato, aver scelto questo ci impone di effettuare un salvataggio in memoria. E questo ci fa capire il perché delle prime due istruzioni del programma, add with immediate $SP $SP-4, che vuol dire spostati su una casella libera della pila, store word $S0,0$SP, che vuol dire scrivi alla posizione puntata dello stack pointer, quindi nella prima casella libera dello stack, il valore di S0. Vi invito ora a guardare la parte finale del programma. L'ultima istruzione, come sappiamo, è l'istruzione che permette il ritorno e la sintassi è JR Jump to Register $RA. RA, come sappiamo, è stato impostato dall'esecuzione dell'istruzione di Jump and Link all'interno del main program. Ma le ultime due servono per recuperare il dato immesso nello stack, quindi ripristinare il valore di S0. E questo viene fatto all'istruzione load word $S0,0$SP, in parentesi. E poi abbiamo il aggiustamento dello stack pointer, quindi riporteremo lo stack pointer a puntare all'ultima informazione inserita che non si sia ancora prelevata. Quindi l'istruzione add with immediate $SP$SP4 ci riporta alla posizione iniziale della pila. Ora guardiamo insieme per cortesia il codice presente nel sottoprogramma. La terza istruzione add $0,0,0 serve, come il commento riportato a fianco ci dice, ad azzerare o annullare il registro S0 per la scansione degli elementi del vettore. Sappiamo già che avremmo potuto scrivere, forse in maniera più comoda e leggibile, move $S0,0, che non è un'istruzione vera, ma una pseudo-istruzione interpretata dall'assemblatore. La prima add che vedete corrispondente all'etichetta L1 serve per ottenere all'interno del T1 l'indirizzo dell'iesimo elemento del vettore da copiare. Quindi in particolare sommeremo ad A1 quello che c'è in S0, quindi all'indirizzo di partenza del vettore sommeremo alla prima iterazione 0 e quello che otterremo lo mettiamo in T1. T1 sarà il puntatore al vettore. Load byte $T2,0,0T1 in parentesi permette di caricare in T2 l'elemento della stringa di nostro interesse. Analogo ragionamento vale per le due istruzioni successive. Andiamo a sommare il valore di i al puntatore al vettore destinazione, quindi x. Questo andrà in T3 e a questo punto la store byte, che lì vedete indicata, prenderà il valore T2 e lo caricherà nella nuova posizione di interesse, quindi in quella indicata da T3. A questo punto siamo autorizzati ad incrementare i, quindi sommiamo ad S01 e il risultato lo mettiamo in S0. La branch che vedete cosa fa? Sostanzialmente dice: andiamo a vedere se il carattere che noi abbiamo trasferito è stato un qualsiasi carattere a stringa, oppure se quello che abbiamo appena trasferito è il terminatore, quindi il null che rappresenta il fatto che il nostro lavoro è stato completato. Quindi l'istruzione è branch if not equal $T2,$0,L1, che vuol dire il valore che abbiamo appena copiato, depositato in T2, lo confrontiamo con 0. Se è uguale a 0, abbiamo finito, recuperiamo lo stack, l'informazione precedentemente inserita, e torniamo al main program. Altrimenti ripetiamo il ciclo, ovviamente avendo aggiornato l'indice i del vettore per passare al carattere successivo, perché quello che abbiamo appena copiato non era il null. Vi devo far notare alcune cose. La prima è questa: perché abbiamo incrementato S0 di 1? La risposta è banale. La risposta è: non stiamo andando qui di word in word, andiamo di byte in byte perché stiamo copiando una stringa codificata in hash. L'altra domanda è: potevamo evitare il salvataggio di S0 e il suo ripristino? Ovviamente no, se usiamo S0, ma potevamo risparmiare la push iniziale, il pop finale e ovviamente gli aggiornamenti dello stack pointer se avessimo utilizzato al posto di S0 uno qualunque dei registri T non già in uso, quindi per esempio T4, per contenere l'indice del vettore, la variabile i. Come avete visto, in questo programma noi abbiamo utilizzato sia T0 che T1 che T2 senza dover salvare preventivamente e ripristinare alla fine. C'è un'ultima cosa che volevo farvi notare. In questo programma c'è un errore. L'errore è presente nell'esempio del libro, ma in qualche modo nasce dal fatto che non si è ancora presentato sul libro il problema dell'estensione del segno. Io però ve l'ho anticipato. L'errore consiste nel fatto che la load byte non dovrebbe essere una load byte, dovrebbe essere una load byte unsigned, LBU è la sigla. Perché quando leggiamo dei numeri in complemento 2 useremo load byte, ma se leggiamo dei caratteri o dei numeri in valore assoluto, l'istruzione corretta è load byte unsigned. Quindi Questo vuol dire che se il carattere che stiamo leggendo inizia con 1 e quindi è nella parte estesa della codifica hash, quell'1 verrà esteso a tutti i 24 bit più alti del registro di destinazione, che come vedete nella codifica è T2. Però la domanda che vi pongo è la seguente: questo errore non avrebbe avuto alcuna conseguenza, alcun effetto, il programma avrebbe comunque raggiunto il suo obiettivo senza che nessun errore si presentasse. Quindi quello che abbiamo commesso è stato più un errore di forma che di sostanza. In questo caso potrei dire fortunato. Qual è il motivo? Il motivo è che la successiva store byte comunque collocherebbe in memoria solo gli 8 bit bassi. Quindi i 24 bit alti momentaneamente caricati in modo erroneo, comunque non hanno effetto sulla successiva operazione di scrittura. Perché, come sappiamo, quando effettuiamo una scrittura, prendiamo una parte del registro, quella che vogliamo caricare in memoria, in questo caso il byte meno significativo, e solo questo viene caricato all'interno della cella di nostro interesse. Nell'esempio appena visto, vi ho proposto una variante delle istruzioni aritmetiche che permetteva di sommare una costante riportata in modo immediato, con indirizzamento immediato all'interno dell'istruzione. Possiamo quindi passare alla slide numero 49 delle slide originarie di Hennessy e Patterson per comprendere le motivazioni e capire meglio come sono fatte queste istruzioni e quali sono. Allora, quello che è importante notare è che l'accesso alle costanti di piccola dimensione è qualcosa di molto frequente nell'esecuzione dei programmi e quindi sarebbe interessante poter avere un accesso rapido a questa tipologia di costante. Questo può essere utile in varie occasioni, in varie situazioni, per esempio perché dobbiamo incrementare un indice per raggiungere un certo elemento del vettore. Oppure potremmo contare il numero di iterazioni che si hanno in un ciclo, o infine, per esempio, aggiornare il puntatore alla pila per poter scrivere, poter rileggere informazioni nello stack o rileggere dallo stack. Per comprendere quanto questo problema è importante, un'analisi statistica venne effettuata e dimostrò, come dice la prima riga della trasparenza, che queste costanti sono frequentemente utilizzate. Io vi dico di più: nel compilatore C, GCC di pubblico dominio, il 52% delle operazioni aritmetiche fanno uso di una costante. E se si va a guardare in un programma di simulazione di circuiti elettronici molto comune, che si chiama SPICE, in questo programma questo numero cresce quasi a raggiungere il 70%. Quindi capite da questo che è molto importante rendere veloce questa operazione, cioè gestire in modo molto rapido la consultazione, l'utilizzo di costanti numeriche. Ovviamente nella slide vi si dice a titolo di esempio, io potrei aver bisogno di fare A uguale A più 5, B uguale B più 1, C uguale C meno 18, indicando che questa costante potrebbe essere sia un numero positivo che un numero negativo. La slide ci dice quali sono le soluzioni. Perché non fare quello che segue? Cioè, per esempio, inserire queste costanti tipiche, questi valori di uso comune all'interno della memoria e poi leggerli? Perché non creare dei registri hardwired, vuol dire filati in modo rigido letteralmente, vuol dire in cui costruiamo la sequenza di zeri e uni collegando direttamente gli zeri al riferimento di massa del nostro sistema di alimentazione e per gli uni all'alimentazione positiva. In sostanza si tratta di fare quello che già abbiamo fatto per la costante zero. Riprendiamo le due ipotesi. Inserire i valori all'interno della memoria è certamente possibile, ma se questa operazione accade di frequente, vuol dire che noi avremo l'onere di leggere dalla memoria per frequentemente e sappiamo che leggere la memoria non è un'operazione particolarmente veloce perché impone di uscire dalla CPU, impone di pilotare i bus e indirizzi dati e qualche linea dei bus dei controlli e di concedere un tempo alla memoria per la consultazione della casella di interesse al proprio interno per un tempo sufficiente. Quindi non è una buona idea perché questa operazione accade di frequente e sarebbe interessante avere una soluzione più rapida. E certamente una soluzione più rapida quella di avere i registri cablati con un contenuto, che è la seconda possibilità che viene prospettata. Ma qui nasce un problema, che non è una sola costante quella che dovremmo memorizzare, dovrebbe essere un certo numero. E ogni registro cablato che andremo a realizzare richiederebbe alcuni bit per essere identificato. Un conto è sacrificare un registro per contenere lo 0 fra i 32 che abbiamo a disposizione nel processore. Un conto sarebbe dedicarne 10, 20, 100. Vorrebbe dire che il numero di bit che servirebbero per identificare i singoli registri crescerebbe e crescerebbe, potrebbe crescere anche molto, rendendo impossibile inserire tutto ciò che è di nostro interesse all'interno delle istruzioni. Allora, la soluzione trovata è quella di caricare, come già vi ho anticipato, all'interno dell'istruzione la costante. Quindi fare in modo che qualcuno dei formati, e adesso vedremo quale, fra quelli disponibili per il set delle istruzioni, permetta di inserire la costante. Guardiamo ora gli esempi di istruzioni presenti nella trasparenza, in particolare il primo. Add with immediate $29,29,4. Guardando questa istruzione, comprendiamo che certamente ci servirà il codice operativo e comprendiamo che certamente ci servirà identificare due registri, il destinatario dell'operazione e l'operando, il primo operando dell'operazione. E ci servirà collocare la costante. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è: quale fra i formati che noi abbiamo visto è il più idoneo? Sappiamo che il formato I era stato, l'avevamo introdotto a proposito di istruzioni di caricamento, di load e di store, e prevedeva appunto di avere il codice operativo, l'identificativo dei due registri e una costante usata in quel caso come spostamento. Allora, questo formato è quello che viene in nostro aiuto. Fra l'altro, il nome del formato nasce proprio dal fatto che è idoneo per l'immagazzinamento di dati immediati. Quindi all'interno dell'istruzione noi potremo inserire l'operando direttamente, quindi ottenere costanti della lunghezza di 16 bit da utilizzare per i nostri incrementi o per i nostri decrementi nel caso in cui effettueremo un add with immediate. Dico anche decrementi perché, come potete immaginare, questo numero sarà un numero espresso in complemento 2 e quindi noi comunque sommeremo una costante. Quando vorremmo sottrarre, ci basterà sommare una costante di valore negativo. Questo ci fa anche capire che l'istruzione di sub with immediate, che uno potrebbe immaginare esista, ovviamente non ha motivo di esistere, perché basta fare un add with immediate con costante negativa. Le istruzioni che vediamo nel seguito ci fanno anche capire che potrebbe essere di interesse estendere questo concetto, quindi il confronto, nel caso dell'asset if less than. Quindi dire non confronto due registri e metto in un flag l'indicatore che dice se questo se è primo è minore del secondo, ma confrontare un registro con un valore numerico, come la seconda istruzione ci dice. Set if less than immediate $8, $18,10 vuol dire vado a vedere se il registro $18 è minore di 10 e se lo è in $8 ci sarà 1, altrimenti no, altrimenti sarà 0. Questo discorso vale anche per le istruzioni logiche, non le abbiamo introdotte fino ad ora, ma potete intuire che esistono le istruzioni di AND e di OR riferite a registri, quindi AND $T1, $T2, $T3, che vuol dire metto in T1 l'AND, il prodotto logico fra T2 e T3. Oppure l'OR di un registro con un altro registro per dar luogo a un terzo registro, al risultato. Allora, anche per l'AND e l'OR, esisterà la versione che permette di utilizzare un dato immediato. E la sintassi è quella che vedete nella trasparenza. AND with immediate, $29, $29, 6. OR with immediate, $29, $29, 4. Abbiamo di fatto dato risposta alla domanda che viene proposta nella trasparenza nell'ultima riga. Quindi abbiamo trovato il luogo idoneo per immagazzinare la costante all'interno dell'istruzione stessa, a condizione che la costante non sia troppo grande e quindi non richiede più di 16 bit. Questo modo di indirizzamento si chiama immediato e questo ci dà la possibilità di proporre l'ultimo dei principi fondamentali di progetto che hanno ispirato il professore MIPS, che si può enunciare in questo modo: rendere veloce l'evento più frequente. Siccome gli operandi di tipo costante sono molto frequenti, sono molto frequentemente utilizzati, il fatto che le costanti siano inserite come parte delle istruzioni aritmetiche rende di conseguenza la loro esecuzione più veloce rispetto al caso in cui le costanti, ad esempio, fossero collocate all'interno della memoria. E come sappiamo, questo avrebbe richiesto l'esecuzione di un'istruzione di lettura aggiuntiva per importare questo valore e inserirlo in un registro per poi effettuare l'operazione vera e propria. Ancora una volta mi preme proporvi un problema che approfondiremo nelle slide successive, non nelle prossime, ma che è opportuno che teniate in mente. Se voglio fare un'operazione di add with immediate con una costante, mi trovo davanti al problema di dover sommare un registro che si compone di 32 bit con una costante che ne prevede 16. Allora la domanda è: nei 16 bit mancanti che cosa andiamo ad inserire? Perché possiamo inserire degli zeri? O cosa andiamo a inserire? E provate a immaginare di dover sommare 1 a una costante. Io ho 1000 in un registro, che in binario vorrà dire una certa sequenza di 0 e 1, voglio sommargli 1. Ovviamente l'1 che andiamo a rappresentare deve essere equiparato dal punto di vista dimensionale al 1000 che stiamo considerando. Se il numero è positivo, nessun problema si presenta. Effettuo la mia operazione e va tutto bene. Quindi aggiungere degli zeri davanti, nelle posizioni mancanti, va bene, ma provate a immaginare che il numero da sommare fosse un numero negativo, quindi add with immediate $0, $0, meno 4. Allora la domanda è: meno 4 sarà rappresentato con 16 bit, il valore a cui dobbiamo sommarlo si compone di 32. Se noi andiamo a mettere nei 16 bit alti 16 zeri, quindi gli spazi mancanti mettiamo degli zeri, certamente abbiamo cambiato il significato del numero, perché meno 4 sarà un numero composto da 14 uni e due zeri in fondo, in complemento a 2. Ma se gli anteponiamo 16 zeri, quello non è più meno 4, è un numero su 32 bit che sarà 65.532. Quindi un numero totalmente differente. Allora, quello su cui vi invito a riflettere è che anche in questo caso sarà proficua l'estensione del segno del numero, perché sappiamo che nelle istruzioni aritmetiche, ma anche nell'assetti less than immediate, che in fondo è un'operazione aritmetica, perché fare un confronto fra due valori equivale a sottrarre dal primo al secondo e vedere se il risultato è positivo oppure negativo. Se è positivo vuol dire che il primo numero era maggiore o uguale al secondo. Se è negativo vuol dire che il primo numero era minore del secondo. Tutto cambia quando abbiamo l'esigenza di effettuare operazioni logiche, perché quando effettuiamo operazioni logiche noi non abbiamo numeri con o senza segno, noi abbiamo variabili booleane che non sono numeri né con segno né senza segno. In questo caso, come potete immaginare, i 16 bit mancanti vengono assegnati al valore 0. Quindi avremo 16 bit a 0 e gli altri 16 che appaiono all'interno dell'istruzione. E di questo ovviamente dovremo tener conto quando scriveremo i nostri programmi. Passiamo ora alla slide numero 50. È molto frequente che le costanti siano di piccole dimensioni e quindi siano rappresentabili con 16 bit, ma può capitare che le costanti non si riesca a rappresentarle con 16 bit. Il titolo della trasparenza ci dice come ci comportiamo quando abbiamo a che fare con costanti più grandi. Leggiamo la prima frase: ci piacerebbe essere in grado, essere capaci di caricare una costante da 32 bit all'interno di un registro. Per esempio, all'interno di un registro ci piacerebbe poter caricare un intero indirizzo. Allora, per risolvere questo problema ci viene incontro una nuova istruzione. Questa nuova istruzione si chiama, prende il nome di Load Upper Immediate. Attenzione a non farvi ingannare. Load Upper Immediate carica un dato immediato nella parte più alta del registro, ma non fa solo questo, azzera anche la parte bassa. Quindi guardate l'immagine riportata dalla slide 50, quella ipotetica istruzione lui $T0 1010 e così via 16 volte, dà luogo al caricamento nel registro, nella sua parte alta, di questa configurazione binaria, ma inoltre riempie con tutti i zeri la parte bassa. A questo punto, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: se abbiamo costruito la parte alta del registro, come facciamo a realizzare, a modificare anche la parte bassa? La prima cosa che ci verrebbe in mente è la seguente: faccio una somma con un dato immediato che rappresenta la parte bassa del registro che voglio caricare. Quindi, avendo concluso il caricamento nella parte alta e avendo riempito con tutti i zeri la parte bassa, potremo sommare un valore che con 16 bit si può rappresentare. Attenzione, quello che accadrebbe se noi seguissimo questa strada è che estenderemmo il segno, e se la parte bassa del numero che voglio inserire è quell'1010 che vedete a fianco all'istruzione seguente, che è quella Orwell Immediate che adesso commenteremo, ahimè, quello che accadrebbe è che noi andremmo a sommare nell'operazione riportata nella seconda parte della trasparenza, la parte bassa, non come secondo operando tutti i zeri e poi 1010 e così via. Ahimè, l'estensione del segno, quindi la replica del bit di peso 15, il bit più significativo dei 16 che arrivano con l'istruzione, nei 16 bit alti, quelli che vanno da 16 a 31, potrebbe avere tutti uni e quindi andrebbe a corrompere e a modificare la parte alta che abbiamo appena costruito. Questo problema si rimedia brillantemente facendo riferimento alle operazioni booleane. Noi sappiamo che la somma logica restituirà come risultato un valore che ovviamente dipende dai valori dei miei bit. Fare l'OR con 0 vuol dire lasciare inalterato un valore. X in OR con 0 lascia inalterato la variabile X. Quindi quello che potete vedere nella trasparenza è che il primo operando conterrà tutti i zeri nella parte bassa. Fare l'OR con una variabile che ha uni e zeri vuol dire mantenere inalterati gli uni e zeri come risultato. Adesso concentriamoci sulla parte alta. Nella parte alta noi abbiamo caricato gli uni e gli zeri di nostro interesse. Fare l'OR di questi uni e zeri con un set di zeri vuol dire mantenere invariato il valore iniziale. Quindi, in buona sostanza, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che la prima istruzione, load upper immediate, forza il valore di interesse nella parte alta e azzera la parte bassa. Effettuare l'OR with immediate vuol dire che abbiamo un secondo operando che avrà nei 16 bit alti tutti i zeri, che che in OR con quanto abbiamo predisposto mantiene quello che abbiamo predisposto. Nella parte bassa gli zeri che abbiamo predisposto andranno in OR col valore di nostro interesse e questo valore di nostro interesse lo ritroveremo pari pari nella parte bassa del risultato così ottenuto. Vi prego di notare che queste due istruzioni sono state scritte in modo semplice per facilitare la comprensione, indicando dei valori binari all'interno del comando, cosa che non è possibile fare, il binario sarebbe troppo esteso e quindi dobbiamo tenere in mente che quando scriveremo le vere istruzioni noi potremo scrivere in decimale, ma se lo vorremo, come in questo caso ci propone, sarà più conveniente anteporre 0x al valore in esadecimale che andremo a rappresentare. Quindi quell'1010 che li vedete sarebbe stato più corretto scriverlo come 0x AAAA, quindi A ripetuto 4 volte perché sappiamo che A in binario è 1010. Abbiamo quindi capito che se ad esempio mi trovassi nella condizione di voler caricare un valore o un indirizzo, magari in esadecimale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi rappresentando come 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovrei dividere questo caricamento in due porzioni. Load upper immediate, ad esempio $T0, virgola 0x, 1, 2, 3, 4, che carica nella parte alta del registro T0, 1, 2, 3, 4, e forza nei 16 bit bassi 16 zeri, l'equivalente in esadecimale di 0, 0, 0, 0. Per poi eseguire un comando di OR with immediate, col quale noi potremo fare l'OR di quanto abbiamo predisposto in T0 con un numero immediato in esadecimale 5, 6, 7, 8, per caricare il risultato all'interno di T0, quindi scrivere un'istruzione del tipo OR with immediate $T0, virgola $T0, virgola 0x 5678. In questo ci viene in aiuto l'assemblatore. L'assemblatore, come sappiamo, ci permette di utilizzare dei comandi che non sono istruzioni vere. In particolare esiste una pseudo istruzione che vi propongo, che si chiama LI. La sigla sta per Load Immediate. La sintassi è molto semplice, magari ne prendete nota scrivendo su un foglio così vi rimane impressa. Load immediate $T0, 0x 1 2 3 4 5 6 7 8. È chiaro che questa non può essere un'istruzione vera perché la costante che abbiamo specificato richiederebbe 32 bit e 32 bit in un'istruzione non ci possono stare perché ci servirà il codice operativo e l'identificativo del registro. Ma l'assemblatore lo accetterà perché sarà lui a farsi carico della traduzione e per questo si appoggerà al registro AT. E quindi se noi scriveremo load immediate $T0 0x 1 2 3 4 5 6 7 8, l'assemblatore spezzerà questo comando nelle due istruzioni vere che abbiamo appena introdotto e quindi load upper immediate $AT virgola 0x 1 2 3 4. Perché AT? Perché AT sappiamo essere il registro dedicato all'assemblatore per la traduzione delle pseudo istruzioni. E quindi il secondo comando prodotto dall'assemblatore sarà OR with immediate $T0 virgola $AT virgola 0x 5678. Quindi l'assemblatore avrà fatto quello che noi abbiamo richiesto con un comando che non è un'istruzione vera, ma è stato trasformato nelle due istruzioni vere dall'assemblatore. Adesso vi propongo un altro caso e magari provate a pensare insieme con me alla soluzione. Provate a immaginare che io abbia scritto LI $T0 0x5678. Allora, qualcuno di voi potrebbe dirmi: siamo esattamente nella condizione di prima. Non è così. Non è così perché? Perché il numero che ho scritto è un numero che richiede solo 16 bit per essere rappresentato. Quando noi scriveremo LI, l'assemblatore, prima di tradurre, guarderà la costante che abbiamo proposto, che abbiamo definito. Analizzando questo numero, capirà che bastano 16 bit e tradurrà non in load upper immediate e OR with immediate, ma nella sola istruzione, che vi prego di annotare, OR with immediate, $T0 come destinatario, $0 come uno degli operandi, 0x5678. Perché, come sapete, fare l'OR di una variabile con 0 vuol dire lasciare inalterata la variabile. E quindi ci saremmo evitato l'onere di eseguire una load upper immediate che avrebbe caricato qualcosa nella parte alta, ma qui la parte alta è identicamente uguale a 0. In maniera duale, provate a immaginare, e anche questa volta se lo volete annotatelo mentre ne parliamo, load immediate $T0, 0x12340000. Quindi questo è un numero da 32 bit nel quale abbiamo una serie di 0 e 1 nella parte alta del mio numero, ma gli ultimi 4 digit, le ultime mie 4 cifre in esadecimale sono identicamente uguali a 0. Vuol dire che questo numero avrà 0 e 1 nei 16 bit alti di 32, tutti 0 nei 16 bit bassi. Anche in questo caso l'assemblatore non tradurrà la cieca con load upper immediate e OR with immediate, ma comprenderà che avendo tutti 0 nella parte bassa, la sola esecuzione della load upper immediate ci permette di raggiungere l'obiettivo del caricamento atteso. E quindi questo comando verrà trasformato in load upper immediate, quindi lui, $T0, che è il registro di destinazione, 0x1234. 0x1234 si rappresenta con 16 bit, è una load upper immediate, quindi 1234 i sedicimali andranno a finire nella parte alta del mio registro e i 16 bit bassi del registro, come la trasparenza ci diceva, verranno filled with zeros, riempiti con zeri, e quindi avremo raggiunto l'obiettivo. Vi propongo ora un altro problema per il quale troviamo una soluzione brillante. Quando noi vogliamo caricare in un registro un indirizzo, non c'è alcun dubbio che lo possiamo caricare con LI specificando il valore numerico dell'indirizzo di interesse. Ma potrà accadere, anzi sarà il caso più frequente, potrà accadere che noi vogliamo caricare un indirizzo in un registro per poi magari scriverlo in memoria usando il nome simbolico attribuito all'istruzione di interesse. Io vi prego di ripensare mentalmente al caso del costrutto case switch, in cui noi volevamo caricare all'interno della tabella degli indirizzi di salto i valori corrispondenti al nome simbolico, ai nomi simbolici L0, L1, L2 ed L3, che rappresentavano le etichette che avevamo messo in corrispondenza della prima istruzione prevista per le operazioni da svolgere nel caso in cui K fosse uguale a 0, a 1, a 2 o a 3. Allora, noi possiamo contare sull'aiuto dell'assemblatore, perché potremmo usare una nuova pseudo-istruzione che si chiamerà load address. La sigla sarà LA e la sintassi sarà semplicemente la seguente: load address $T0, virgola, e il nome attribuito a quell'etichetta, quindi L0, load address $T0, L1, La domanda che io voi dovrei porre è la seguente: come farà l'assemblatore a trasformare questo in istruzioni vere? La risposta è banale. La risposta è: si tratterà di trovare quali operandi attribuire alla load-up immediate e alla or-with immediate che abbiamo appena discusso guardando insieme la trasparenza. Quando l'assemblatore tradurrà i nostri programmi, ogni etichetta simbolica che noi avremo definito, che caratterizzerà un'istruzione di un ciclo, di un salto e così via, per l'assemblatore sarà un indirizzo, sarà un valore numerico. L'assemblatore, quando tradurrà le istruzioni, costruirà quella che si chiama la tavola dei simboli. Dirà, al suo interno dirà, è utilizzata l'etichetta poi, dopo, prima. E poi, dopo, prima corrisponde all'indirizzo che quell'istruzione ha all'interno del codice. Come potete immaginare, l'estrazione, l'identificazione della parte alta e della parte bassa di indirizzo sarà totalmente trasparente a noi che scriveremo i programmi. Questo verrà fatto dall'assemblatore, infatti noi identificheremo un'istruzione attraverso l'etichetta di interesse. Questa etichetta corrisponderà a un indirizzo, quello in cui è presente quell'istruzione. Sarà l'assemblatore a consultare la tavola dei simboli, a capire quale indirizzo corrisponde a quel nome, e quindi sarà l'assemblatore a collocare la parte alta di quell'indirizzo nel registro di destinazione attraverso la load upper immediate, azzerando ovviamente anche la parte bassa. E sarà sempre l'assemblatore a modificare la parte bassa attraverso la or with immediate. Anche in questo caso, l'assemblatore esaminerà il valore e se l'indirizzo di interesse vedrà posti a 0 tutti e 16 bit bassi, tradurrà l'istruzione come una semplice load upper immediate, quindi per ottimizzare il codice prodotto. Come vi ho accennato all'inizio delle nostre lezioni, noi faremo riferimento all'ambiente di collaudo che si chiama PCSPIM ed esiste anche la versione QTSPIM da questo derivata. Ma esistono altri ambienti di collaudo, in particolare MARS, che alcuni utilizzano, che si appoggia su Java, è abbastanza gradevole come interazione, anche perché MARS suggerisce già quando scrivo le mie istruzioni, avendo un editor integrato, la sintassi corretta per i comandi. Però MARS non fa questa ottimizzazione e trasforma load address comunque sempre in load upper immediate e or with immediate. Ovviamente non è particolarmente grave, però questo è per capire quello che vedremo quando utilizzeremo l'ambiente di collaudo e vedremo cosa corrisponde a ciò che noi scriviamo. Quando scriveremo istruzioni vere, le vedremo così come le abbiamo scritte. Quando scriveremo pseudo istruzioni, entrerà in gioco il traduttore che a questi comandi apporterà magari minime modifiche per renderle utilizzabili dall'hardware che abbiamo a disposizione. Concludiamo la nostra lezione, di fatto analizzando la slide numero 51, che ci propone un confronto tra il linguaggio assemblativo e il linguaggio macchina sottostante. Il linguaggio assemblativo ci dà la possibilità di una rappresentazione simbolica, proficua, comoda, conveniente. È molto più semplice rispetto a scrivere le configurazioni binarie dei comandi. Molto più semplice scrivere add $0, $1, $2 senza preoccuparsi di sapere qual è il codice dell'add, qual è il codice del function associato all'add, quali sono i numeri corrispondenti ai singoli registri e così via. La realtà è molto simile, ma non è uguale, perché il primo registro che scriveremo nelle nostre istruzioni sarà la destinazione, come ci dice la terza riga della slide. La realtà sottostante è leggermente diversa. Quindi, per esempio, il registro di destinazione non sarà più il primo che vedremo comparire nelle istruzioni, ma sarà il terzo che compare nei campi dei tre registri. Vi ho già anticipato, e qui per la prima volta lo troviamo per iscritto nelle frasi di Hennessy e Patterson, che abbiamo la possibilità di utilizzare delle pseudo-istruzioni che sono rese possibili dal traduttore. E quindi in particolare, guardate questo esempio che io già vi avevo anticipato, che dice: possiamo scrivere move $0,0,1. Questo non è un'istruzione vera, quindi non c'è nessuna configurazione binaria corrispondente a questo comando, ma c'è è resa possibile all'interno del set dei comandi dall'assemblatore, che capirà cosa noi vogliamo fare, e cioè che vogliamo copiare T1 in T0, e implementerà questo comando come una somma. La somma fra T1 e registro 0, sommare a qualcosa 0 vuol dire lasciare inalterato il valore, e inserirà il risultato di questa operazione all'interno di T0. La piccola accortezza che dobbiamo avere è la seguente: quando andremo a considerare le performance, i tempi di esecuzione, non possiamo pensare che quello che abbiamo scritto sia necessariamente una sola istruzione, come accade in questo esempio, ma potrebbero essere più di un'istruzione, come nei casi del load immediate che vi ho appena citato è accaduto. Quindi, quando consideriamo le prestazioni, dobbiamo andare a vedere quali sono le istruzioni vere e come queste vengono eseguite. Ma inoltre dobbiamo tener conto del fatto che in memoria non sappiamo a priori, fino a quando non abbiamo visto la traduzione, quante istruzioni vere saranno eseguite. Vedremo che ci saranno istruzioni che richiedono, ci saranno pseudo-istruzioni che richiedono una sola istruzione vera, ma ci saranno anche pseudo-istruzioni che richiedono due, tre o quattro istruzioni vere del processore. Quindi questo strumento, le pseudo-istruzioni, è particolarmente gradevole perché ci aiuta a scrivere i programmi, si fa carico l'assemblatore della traduzione, ma se vogliamo vedere quanto spazio davvero occupiamo in memoria e i tempi di esecuzione delle nostre istruzioni, dobbiamo guardare i programmi veri, la traduzione vera. In questo ci aiuterà in maniera molto chiara l'ambiente di collaudo dei nostri programmi. Ricordate che per avere questi comandi aggiuntivi, ahimè, abbiamo dovuto sacrificare un registro. Il registro numero 1, che si chiama registro AT, non è utilizzabile da parte del programmatore perché è dedicato all'assemblatore per permettere la traduzione dei comandi aggiuntivi che vengono così proposti.